Radio Emilia Romagna.
Racconti di un viandante.
Settima puntata su antiche strade del Frignano tra storia, curiosità e leggende. Da sempre il festival Note Oltre i Confini ci porta alla scoperta di luoghi carichi di memorie, di curiosità e di bellezza. Luoghi meravigliosi e spesso poco conosciuti della nostra regione che ospitano i tanti incontri della rassegna. Per l'edizione 2023, dal titolo Dialoghi, è un dotto viandante, città dopo città, palazzo dopo palazzo, puntata dopo puntata, a condurci in una turbinosa passeggiata ricca di suggestioni fino al luogo del nostro appuntamento musicale. Oggi, su antiche strade del Frignano, in più tappe, ci avviciniamo alla chiesa di Castagneto, dove vi diamo appuntamento il 28 maggio con il clavicembalo di Nicola Lamon e le voci di Giorgia Sorichetti, Nicolò Balducci e Rolando Moro, in un programma di preziose musiche del tardo 600. Buon ascolto.
Tra le tante strade che possiamo scegliere per andare e tornare da Pavullo nel Frignano, una è sicuramente insolita e tentatrice. Praticando il volavela su una liante, una tecnica di decollo ideata proprio a Pavullo, qui utilizzata per la prima volta in Italia, in seguito esportata in tutto il mondo. Quella con lancio al verricello. A Pavullo esiste infatti, da più di 100 anni, l'aeroporto Giulio Paolucci, situato in località I Piani, a circa 2 chilometri a sud del paese. L'aeroporto, dopo un periodo di abbandono, seguito alla sua completa distruzione il 5 agosto 1944, ad opera delle truppe tedesche durante la loro ritirata, in anni recenti ha ripreso in pieno la sua attività. È utilizzato per attività di aviazione generale, business aviation, aviazione da diporto e sportiva e per l'esercizio di funzioni di protezione civile e soccorso. Sull'impianto insiste una delle 4 basi di elio soccorso della regione Emilia-Romagna per il soccorso sanitario di emergenza e urgenza 118, con la presenza fissa di un aeromobile Eurocopter EC-135, unica base ad essere dotata di verricello per l'intervento in zone impervie, operato da personale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Ludwig Teichfus e Umberto Nannini si deve la sua storia centenaria, quando all'inizio degli anni 20 del Novecento i due individuarono nella località I Piani di Pavullo una collocazione ottimale per ospitare la futura scuola di volo librato, grazie alla particolare morfologia del terreno e alle favorevoli condizioni meteo. In breve, Nannini, deciso a sostenere il progetto del volo a vela, coinvolse il nuovo sottosegretario dell'aeronautica Italo Balbo e così, per l'interessamento del maresciallo dell'aria, nel 1923 iniziarono i lavori di realizzazione del campo d'aviazione, destinato da lì a poco ad ospitare la prima e più importante scuola d'Italia per il volo a vela. L'aeroporto fu intitolato alla memoria di Giulio Paolucci, un giovane aviatore caduto nel 1928 sul campo di Pavullo. Di Paolucci troviamo notizie sul diario storico dell'Opera Nazionale Balilla, che, con retorica fascista, lo ricorda così. Giulio Paolucci era solo figliuolo della sua casa e aveva dovuto lottare con la tenerezza materna per realizzare l'antico suo sogno del volo. Da 2 anni insisteva per essere accolto nella scuola di Pavullo e bisognò non contrastare il suo freddo coraggio, la sua vocazione prepotente. Jalala, tanto amata, l'aveva tradito una prima volta, ma non si sgomentò e fu più forte e più ardito, fidente nel comandamento. Volare è necessario, vivere no. Ma il tradimento si rinnovò e fu mortale. Noi, che non amiamo la retorica fascista e ci lasciamo guidare piuttosto dal motto latino primum vivere, decidiamo di riservare il sogno di avere le ali, magari ai piedi, per quando dovremo salire per qualche sentiero montano e ci avviamo verso Pavullo, per la più consueta e confortevole via Giardini, una delle infrastrutture viarie volute dal Ducato Estense di Modena. Fondamentali per lo sviluppo del territorio, fin dalla dominazione romana, furono le strade che collegavano il Frignano con la pianura da Modena a Bologna, a Reggio, e quelle dirette verso la Toscana. Tra esse la romana Via Bibulca, che collegava Modena a Lucca come parte di un itinerario molto più lungo, che metteva in contatto il mondo romano con quello germanico, partendo dalla pianura padana e raggiungendo attraverso le Alpi il Danubio in Baviera. Era chiamata anche la Via Imperiale e poteva ospitare un carro trainato da 2 buoi, un lusso per l'epoca, pagato con un pedaggio piuttosto salato. Caduta progressivamente in disuso per via di un più fortunato percorso lungo il crinale appenninico, divenne quasi completamente inservibile. Come annotava nel 1522 Ludovico Ariosto, che, recandosi ad assumere il governo della Garfagnana, sperimentò lo stato disastroso a cui era ridotta la via, definendola iniqua strada. A metà del secolo XVIII era ormai necessaria alla continuità politica e territoriale, alla logistica militare e ai commerci del Ducato di Modena, una nuova via che collegasse Modena e Massa garantendo l'accesso al mare. Fu incaricato l'abate ingegnere, geografo e matematico di corte, Domenico Vandelli, di concepire e disegnare un nuovo tracciato stradale che fosse all'avanguardia dei tempi e di dirigerne personalmente i lavori unitamente al magistrato della guerra del Ducato, la via Vandelli. La strada ducale modenese rappresenta una sfida tecnica notevole per il suo tempo. Percorre un ambiente montano, ripido e impervio, attraverso l'Appennino e poi attraverso le Alpi Apuane, sulle pendici del Monte Tambura, ove la strada raggiunge la sua quota maggiore a 1634 metri. Nonostante l'inevitabile degrado dovuto al trascorrere del tempo, al fatto che alcuni tratti in piano dell'antica carreggiata siano stati invasi dalle coltivazioni, altri siano stati asfaltati e compresi nella viabilità ordinaria, la strada si presenta in molti tratti ancora oggi perfettamente agibile e l'importanza storica del tracciato non è andata persa, anzi, se ne possono percorrere diversi tratti, anche a partire da Pavullo. L'altra grande e moderna infrastruttura, voluta dai duchi estensi, fu la via Giardini per raggiungere Firenze, all'epoca capitale del Granducato di Toscana, governato dalla famiglia Lorena, parenti stretti della Casa d'Austria degli Asburgo. Completati i lavori nel 1776 con la posa delle pietre miliari, in località Serrabassa, al confine tra Modena e Toscana, vennero costruite 2 piramidi di sassi, una con lo stemma estense e l'altra con quello dei Lorena. Per inciso, per far passare la strada in tale località, si dovette abbattere un enorme abete, il cui tronco era talmente grande da poter essere abbracciato da 6 persone. A seguito di ciò, la località prese il nome odierno di Abetone. Evidentemente, alla posa di piramidi monumentali, i duchi di Modena erano particolarmente affezionati. Una di queste costruzioni, però, ebbe una storia non proprio felice, la piramide a Monte Cuccolo. Voluta ed eretta a spese di Francesco V, duca di Modena, per tramandare i nomi di coloro che combatterono, anche se inutilmente, nel 1799, contro l'esercito guidato dal generale MacDonald sulle alture di Monte Cuccolo, fu inaugurata il 22 agosto 1858, alla presenza del duca e di tutte le autorità del Frignano, in anni non proprio felici per le sorti del ducato. Nel giugno del 1859, caduto il governo di Francesco V, il monumento fu oggetto di un attentato, ispirato a cattive istigazioni, terrori panici, ordini tumultuari, anche se la devastazione fu per il momento interrotta dalla pubblica autorità. Il 14 giugno, alle ore 14, giunge a Monte Cuccoli il colonnello piemontese Fontanelli, commissario di Sua Maestà Vittorio Emanuele, che ordina al commissario straordinario del comune, dottor Diumerò, di affiggere al palazzo comunale un proclama con cui si annunciava l'avvenuta dedizione del comune di Modena a Sua Maestà Vittorio Emanuele. Diumerò, stretto tra la necessità di obbedire agli ordini e Fontanelli da un lato, il legame di lunga fedeltà al duca Francesco V dall'altro, accetta tutte le condizioni poste dal colonnello piemontese, ma cerca di opporsi all'ordine di atterrare la piramide di Monte Cuccolo. Infine, di fronte alla notizia che nelle vicinanze un forte gruppo d'armata francese è pronto alla devastazione del paese, Diumerò abbandona ogni resistenza, salvo chiedere di salvare la croce e le iscrizioni poste sul monumento, che andrà comunque demolito, e affida tale incarico a Giuseppe Zampoli, con la raccomandazione di farlo il più presto possibile. Il giorno 15, Diumerò viene informato da molti testimoni che la temuta armata francese è stata vista allontanarsi. Ripresa dunque la speranza di salvare la piramide, alle 7 del mattino, in un estremo tentativo, dà ordine a Giuseppe Zampoli di interrompere i lavori. Ma lo stesso Zampoli riferisce che già il giorno 14, arrivato sul posto per eseguire gli ordini del colonnello Fontanelli, aveva trovato che l'abbattimento era già in stato avanzato. Pertanto era riuscito a salvare la croce, che doveva essere restituita al parroco di Monte Cuccolo, ma non la lapide che era stata scarpellata da gente a lui ignota, e chiede comunque di essere pagato, cosa che avverrà puntualmente. Nei giorni successivi, anche lontano dal luogo dove sorgeva il monumento, si odono rumori di mazze e di mine fino allo scroscio finale che pone la parola fine alla piramide di Monte Cuccolo. E ora che ci avviamo verso la prima meta di questo nostro viaggio, la riserva naturale di Sasso Guidano, dove sorge l'oratorio di Sasso Massiccio, da dove poi proseguiremo verso la chiesa parrocchiale di Castagneto. La riserva naturale di Sasso Guidano, dell'ente Parchi Emilia Centrale, è situata nella media valle del Panaro, e occupa 280 ettari. L'ambiente è quello della selvaggia valle del torrente Lerna, affluente del Panaro, che si sviluppa tra le rocce per poi aprirsi tra scoscese pareti. Sull'altopiano, querceti e vecchi castagneti si alternano a verdi radure prative, popolate da varie specie di orchidee. L'oratorio di Monte Massiccio, dedicata alla Beata Vergine Assunta, fu edificato dall'eremita ed ex capitano delle milizie estensi Vincenzo Muzzarelli nel 1695. Abbandonata la carriera militare nel 1690, Muzzarelli, col nome di frate Antonio Francesco, rimase qui per 29 anni, vivendo di preghiera e di elemosine. Un reato odioso segna la vita del brillante capitano. La vile seduzione di una ingenua ragazza cui segue il pentimento e la coraggiosa scelta di dedicarsi totalmente agli altri. L'oratorio di Sasso Massiccio, un tempo santuario frequentatissimo per la devozione alla miracolosa Beata Vergine, era terreno di un acceso scontro tra la parrocchia di Niviano Gallinamorta, cui l'oratorio apparteneva, e quella di Sasso Guidano, che bramava impossessarsene. Il nome di Niviano Gallinamorta non può che suscitare la nostra curiosità, e ne troviamo cenno niente meno che nella corrispondenza tra Girolamo Tiraboschi e Luigi Serafino Parenti. Scrive il Parenti al Tiraboschi: «È poi vero, verissimo, che il Fuconte Tardini, feudatario di Gallinamorta, cangiò questo nome in Niviano. Lo fece, per quanto si ritiene comunemente, perché essendo egli oriondo di un luogo denominato Volpara, il popolaccio sparse la satira che alla volpe era toccata una gallina morta». L'antico e misterioso nome Gallina Morta, che tuttora viene diffusamente utilizzato, fu quindi burocraticamente cancellato dal duca, che concesse al conte Tardini di mutarne il nome in Niviano. Siamo ormai nel tardo pomeriggio e dobbiamo affrettarci verso la frazione di Castagneto. L'antica chiesa di Castagneto, di cui si hanno notizie dall'undicesimo secolo, non esiste più. È stata distrutta da un bombardamento delle forze alleate il 15 aprile del 1945. In questa parte dell'Appennino, il mese di aprile 1945, infatti, fu particolarmente drammatico. Anche se i tedeschi in ritirata non compirono stragi analoghe a quelle compiute in altre località, i bombardamenti alleati colpirono successivamente Festà, Coscogno, Pavullo, Castagneto. Insieme alla chiesa furono distrutte diverse case del borgo e vi furono 15 vittime. Le truppe tedesche si insediarono nella canonica e gli abitanti, temendo altri bombardamenti e le rappresaglie dei tedeschi, si rifugiarono nei boschi vicini. Per aiutarli, la sera del 19 aprile 1945, Don Giuseppe Donini, il giovane parroco arrivato nel 1943, tornò in paese a recuperare alcune coperte. Fu ritrovato il mattino seguente falciato da una raffica di fucile mitragliatore sui gradini della canonica. Seguirono anni duri di difficoltà economiche ed emigrazione, ma la frazione resistette. Dopo la ricostruzione della chiesa nel 1951, nell'agosto del 54 veniva inaugurato anche il nuovo campanile, in cui erano state ricollocate le campane uscite indenni dal bombardamento. E sono le campane che indirettamente hanno permesso le successive manutenzioni e il restauro delle opere d'arte superstiti. A partire dall'estate del 1969, infatti, dietro suggerimento di Giuseppe e Umberto Panini, venne istituita la festa delle campane, all'inizio una semplice gara di campanari che finiva con una grande abbuffata. In pochi anni, con la gestione del Comitato Festa delle Campane, Luciano Leoni, Nino Ricci, Giuseppe Covili, Gianfranco Brusiani, Fabio Leonelli, la collaborazione e il lavoro volontario di tutto il paese, villeggianti compresi, diventò uno degli eventi estivi più importanti del nostro Appennino. I consistenti fondi raccolti e infine la devoluzione del fondo di garanzia hanno permesso i restauri che potrete ammirare. Ed è qui che vi diamo appuntamento il 28 maggio alle ore 18:30 con il clavicembalo di Nicola Lamon e le voci di Giorgia Sorichetti, Niccolò Balducci e Rolando Moro, in un programma di preziose musiche di Benedetto Marcello e Paolo Benedetto Bellinzani, con un augurio che le campane restino mute per tutta la durata del concerto. Buon ascolto.